mia zia non è del tutto sola in questo momento. Ha una giovane amica che le fa compagnia. Madame de Tourvel.
Scherzate. Ditemelo.
Sedurre una donna che è famosa per il rigore morale, il fervore religioso e per il suo felicissimo matrimonio. Che altro ci potrebbe essere di più prestigioso?
Non credo che possiate sperare in una vera soddisfazione.
Oh, sì. Vedete, non ho nessuna intenzione di demolire tutti i suoi pregiudizi. Io voglio che creda nel Signore, nella virtù e nella santità del matrimonio e, tuttavia, non abbia la capacità di reprimersi. Io voglio l'eccitazione di guardarla mentre tradisce tutto ciò che è più importante per lei. Certamente voi mi capite. Non è tradimento la parola da voi preferita?
No, no. Crudeltà. La considero di gran lunga superiore.
Crudeltà alle deiezioni pericolose. 27esimo episodio di Serial K.
Serial K, le serie TV alla radio.
Ed eccoci, siamo qui in diretta da Radio Città del Capo. Finalmente, dopo due settimane di pausa e silenzio, siamo tornati in diretta con Serial K, le serie TV in radio. Questa sera alle deiezioni pericolose parleremo, come abbiamo detto, di relazioni un po' incasinate. Non parleremo ovviamente del nostro ritmo quotidiano con il quale andiamo in bagno. Però adesso, scherzi a parte, non potevamo iniziare questa puntata che con il film sulle relazioni pericolose, perché in quel momento Close e Malkovich erano veramente, veramente al top. Allora partiamo subito con le news, che stasera siamo veramente di corsa, abbiamo un sacco di gente in studio, un sacco di ospiti, un sacco di cose di cui parlare. E questa sera parte la quarta stagione di Silicon Valley, addirittura arrivata la quarta stagione inaspettatamente, io pensavo l'avrebbero tagliata dopo la prima, e finisce la seconda di Versailles, a proposito appunto di relazioni pericolose. Domani sera finisce la quinta e ultima stagione di Bates Motel. Il 27 invece finisce in sordina la stagione 2 di Outsiders, talmente in sordina che l'hanno appena cancellata da WGN, e iniziano Genius di National Geographic, una serie di documentari fiction sui grandi geni della storia, e Great News, serie NBC con Nicole Richie, figlia di Lionel, e quindi credo che abbiamo già detto più del dovuto. Il 28 inizia la promettente di Handmaid's Tale, serie, guarda caso, distopica di Hulu su un mondo senza o quasi donne fertili, in preda alla guerra civile e governato da un manipolo di ultracristiani, praticamente il nostro mondo preferito. Scusate, mi fanno dei cenni? Ah, in questo momento... Eccomi.
Ora si sente?
Ecco, adesso ci sento. Sì. Assolutamente, facendo dei cenni perché...
Stava pigliando un colpo.
No, tutto a posto.
Anche perché stasera tutti di là sarebbe stato un problema.
No, questa sera sono 20 persone tutte in regia, sarebbe veramente impossibile. Comunque il 29 andrà in onda su Netflix Dear White People, serie comica sui rapporti razziali, narrata da Giancarlo Esposito, ovvero Gus Fring, Breaking Bad. E il 30 finalmente l'attesissima American Gods su Stars, direttamente dalla penna dal romanzo di Neil Gaiman. Speriamo tutti bene, perché è un romanzo che abbiamo molto amato e sicuramente una delle serie più attese di tutto il 2017.
Tommy, non hai detto che il 30 finisce la quarta stagione di Line of Duty con Tandy Newton?
Ah, è vero, il 30 finisce anche la quarta stagione di... È vero, hai ragione.
E sta andando molto bene,
sta
questa
andando
quarta
molto
stagione.
Bene.
Ma scusa, non
era
iniziato 3 giorni fa? Non
sono 6 puntate.
Ah,
ok.
E sono inglesi.
Per chiudere, il 5 maggio potremo finalmente ritrovare i nostri amati Sense8 alle prese con nuove erotiche avventure mentali su Netflix. Però adesso partiamo con il tema della serata, appunto dedicata alle relazioni incasinate, nel 3201esimo anniversario dell'entrata del celebre cavallo a Troia. Perché da Elena in avanti è stato davvero tutto un macello. E allora vi parleremo di gente che si ama ma non sa stare insieme, o che si odia e invece sta insieme lo stesso, di strategie, di umanità collidenti, di sentimenti assorti e irrisolti, di maschilità e femminilità e piatti che volano come frisbee. E allora, in diretta da Cologno Monzese, Marco Predolin, Marco Columbro, Corrado Tedeschi, Alberto Castagna e Marta Flavi vi danno il benvenuto alle deiezioni pericolose, 27esimo episodio di Serial K. E adesso partiamo subito con Skip Cunningham e Money, e poi dopo torniamo qui in diretta.
We'll be right back.
but your love don't pay my bills. I want money. That's what I want. That's what I want. That's what I
Torniamo in diretta da Serial Killer, Serie TV in radio. Questa sera, come sentite, sono feste, feste veramente brillantissime qui in studio. Abbiamo un sacco di ospiti e due di questi ospiti sono venuti a raccontarci di un'iniziativa veramente, veramente interessante che abbiamo sposato subito con grande amore, grande interesse. E questa iniziativa è l'ennesimo Film Festival, nomen omen proprio veramente, e questa sera che insieme a noi a parlarcene ci sono Federico Ferrari e Mirko Marmiroli, che sono i due organizzatori. Nello specifico avranno ruoli diciamo a livello di organigramma molto specifici che poi ci diranno, però prima di spiegarci esattamente come vengono pagati vogliamo sapere da loro un po' che cos'è l'ennesimo Film Festival, quando è, qual è la sua storia e insomma un pochino di informazioni. Prego, Mirko. Allora,
buonasera intanto a tutti gli ascoltatori, grazie per averci accolto qui fra di voi. E l'ennesimo Film Festival sarà dal 5 al 7 di maggio 2017 al Teatro Astoria di Fiorano Modenese. Perché ennesimo? Diciamo che è alla sua seconda edizione, ma nasce da una tradizione cinematografica e filmica all'interno del distretto ceramico, diciamo così, ventennale, perché c'è stato 21 edizioni di un precedente festival sempre di cortometraggi, che si chiamava Ozu Film Festival, che poi dopo è deceduto. Insomma, si parlava di amori prima e di tradimenti eccetera, quindi anche lì ha avuto le sue vicissitudini. Come Araba Fenice è nato dopo l'ennesimo Film Festival, quindi da 2 anni questa sarà la seconda edizione.
Ok, allora quindi un festival di cortometraggi a Fiorano, città conosciuta anche per altre cose, per ora, perché c'è la pista di prova della Ferrari, quello che molti nel mondo sanno, però solo per ora, perché arrivati alla seconda edizione datevi qualche anno al massimo e poi ci sarà Fiorano, perché c'è l'ennesimo Film Festival. Dai, scherzi a parte, quanti partecipanti quest'anno ci sono, quanti corti? Dateci un pochino di numeri per poter un pochino capire anche l'entità e l'organizzazione di questi 3 giorni di festival di corti.
Beh, allora, quest'anno ci siamo guardati un totale di circa 1600 cortometraggi, tutti prodotti fra il 2015 e il 2016, senza andare più indietro. E fra questi, io e Federico abbiamo scelto i 20 finalisti. 20 finalisti fra i quali ci troviamo 10 prime nazionali e una internazionale. Questo abbiamo deciso che vuol dire 2 cose. Cioè, o abbiamo dell'occhio o siamo dei totali incompetenti che si prendono il rischio di far vedere qualcosa che gli altri non si sono ancora presi il rischio di fare.
Ecco. Okay. Ma i temi, ci sono temi specifici, ci sono sezioni, come funziona l'organizzazione interna?
Allora, dei 20 cortometraggi non abbiamo nessuna sezione, cioè abbiamo deciso di avere, come dire, una all over di ampio raggio.
Ok.
E niente, quest'anno ci siamo accorti che sia io che Federico stia facendo un lavoro di preselezione, come dire, ognuno nel suo ambito familiare, per poi riunire i preselezionati insieme, guardarci insieme tutti i 150 circa, quasi 200 che erano rimasti. Ci siamo accorti che la tematica era un po' delle problematiche adolescenziali, ci siamo tornati indietro.
Ah,
sì? Ah, c'è forse la crisi del 30,
è 30, compiere il 30esimo anno,
sì,
abbiamo, sta dando questo problema, sì.
Quindi sui 20 finalisti abbiamo 2 o 3 cortometraggi che parlano di non tanto di problemi ma proprio di vicende adolescenziali, anche nella versione, come dire, commedia.
Siamo, ecco, tutti ragazzini.
Sì. Beh, ma è la mania del Bildux Roman che ha preso tutti dappertutto.
No, ma anche infatti nel mondo seriale, insomma, stiamo assistendo davvero a tante sceneggiature su questo tema, molte sui quarantenni, però anche i trentenni ogni tanto ci cascano.
Le modalità di selezione sembrano un po' fra 3% e 200.
Sì, sì, c'è È vero, è vero. In effetti c'è quasi un meccanismo distopico. Tra l'altro ho letto, a proposito di nomi che volevamo fare, sulla vostra pagina Facebook, quindi anche i nostri ascoltatori possono andare a vedere questa vicenda che è ben oltre i limiti del legale, che siete stati diffidati, avete ricevuto una diffida legale dal trasmettere un cortometraggio con il protagonista Mr. Robert De Niro, come viene definito nella lettera della diffida. Che cosa è successo? Ditecelo in
Ma allora, è successo qualcosa che era, come dire, non era aspettato, nel senso che abbiamo scelto Ellis di JR Artist come unico fuori concorso, quindi oltre i 20, il 21esimo, e che aprirà il concorso poi ufficiale il 5, venerdì 5 alle 21.15. E quindi abbiamo, intanto, la prima notizia, abbiamo deciso di proiettarlo, ma abbiamo deciso di proiettarlo più che altro perché la diffida è legale e ci è arrivata per un presunto plagio da parte di Robert De Niro, del Mr. Robert De Niro.
Quello lì, non un omonimo.
Quello lì, che okay. È il protagonista del cortometraggio. Ed è una diffida che è arrivata da un avvocato, da un legale che segue una sceneggiatrice italiana che ha fatto un cortometraggio, L'uomo in frac, che ha avuto rapporti con Robert De Niro, che poi noi non siamo andati ad approfondire, quindi, perché fondamentalmente
non c'entrate niente in pratica.
Sì, non ci interessa.
Tra l'altro lei è in questo momento in causa con gli eredi di Modugno, perché
esatto, esatto. Anche lì non ci interessa. No, quindi abbiamo deciso di proiettarlo perché non ci schieriamo, avrà il suo corso la vicenda, però noi okay. Cioè, abbiamo scelto Ellis per avere Robert De Niro da mettere su Facebook 10 certo. volte al giorno certo, per fare certo. nome, fare un attimino di ridondanza, lo dobbiamo
comunque
usare.
Guarda, ve lo dico per esperienza, state tranquilli, perché se Dodi è ancora a piede libero dopo quello che ha detto di Depardieu, voi potete stare tranquillamente.
Vorrei dire libertà per tutti i diffidati.
Esatto. Diffidati presenti.
Esatto. Senti, prima di fare un attimo, diciamo, il punto su quelle che sono un pochino le caratteristiche di ingresso, come funziona, diciamo, la partecipazione eccetera, parlateci un attimo di quello, e qui ci darà una mano anche Eugenia, di quello che invece siamo noi di Serial K a Ennesimo Film Festival. Proprio vi chiedo di essere telegrafici, così riusciamo anche a dare un po' di informazioni pratiche. Sì. Dove sarà Serial K a Ennesimo Film Festival?
Sabato 6 maggio alla mattina, sempre al Teatro Astoria, ci sarà un seminario di formazione che si chiama Informazione critica, il caso delle serie TV attraverso il web, la radio e altri media alternativi, in cui appunto sarà tenuto da anche una parte di questo seminario che è aperto al pubblico e formativo per l'ordine dei giornalisti, appunto condotto direttamente da Serial K.
Esatto, come se sì. noi non lo sapessimo, noi parliamo ovviamente in terza persona, come i pazzi.
Come Ravanelli.
No, in realtà poi tra l'altro sarà strutturato in tre parti. La prima parte presenteremo le book su Westworld che abbiamo realizzato con Point Blank, su cui scriviamo sia io che Bebe. E tutto dedicato a saggi di critica su Westworld. Poi ci saremo noi di Serial K che presenteremo il nostro progetto e diremo cazzate in libertà, fondamentalmente,
come spesso accade.
Esatto,
ci pagano per questo.
Dopodiché, a chiusura, ripresenteremo per la 150esima volta l'antologia Non dirmi come va a finire, dove sempre abbiamo scritto sia io che Solassi.
Bene, che ormai è consumata, a forza di utilizzarla per presentazioni, credo che ormai siamo alla 40esima presentazione,
neanche
la Bibbia ne ha avute
tante. Il nome della rosa ha avuto così tante presentazioni nel mondo. No, chiudiamo.
E basta.
Ok, quindi 6 maggio dalla mattina, che ora?
Dalle 9 alle 13.
Bene, dalle 9 alle 13. Allora, invece,
cazzate in libertà per tutti i diffidati.
Esatto. Lasciamo un attimo di indicazioni tecnico-pratiche per chi vuole venire a Ennesimo Film Festival. Quanto costa l'ingresso? Telegrafici?
Allora, una buona notizia, l'ingresso è libero. L'Ennesimo Film Festival ci sarà il 5, 6 e 7 maggio al Teatro Astoria di Fiorano Modenese, ingresso okay. libero. E le serate, il programma sono sul sito internet, ci potete seguire anche sulla pagina Facebook.
Sito di internet che è?
ennesimofilmfestival.com.
Perfetto.
E che devo aggiungere?
Venite e partecipate numerosi.
Esatto. Sì, altrimenti non ci fanno fare la terza edizione.
Esatto.
Cioè,
e dopo Fiorano rimarrà famosa per la Ferrari e basta. No? Quindi assolutamente. Allora, grazie mille a Mirko e Federico per essere stati qui con noi.
Grazie a voi.
Ovviamente l'ospitata era assolutamente disinteressata, visto che noi non faremo parte di questo festival. E adesso partiamo con il nostro pilota di Hiroshima.
Esatto, che il nostro pilota è Girl Boss.
Aspetta!
La sigla più bella. Come vedete, la disciplina questa sera è andata un po' a farsi friggere. Anche la nostra Eugenia è saltata, ma comunque è abbastanza di abitudine sulla sigla del pilota di Hiroshima, che questa settimana è
la sigla del pilota, ce la dimentichiamo sempre. Poi c'era Dodi che si era seduto sul filo della mia cuffia e mi stava staccando la testa.
Ma colpa mia, certo.
Allora, il pilota di questa sera è Girl Boss.
Girl Boss su Netflix. Allora, parlare di Girl Boss parlando solo del pilota è difficile, in primis perché si tratta di una serie Netflix, quindi se vi è piaciuta siete sicuramente già andati avanti con gli episodi. Secondo, perché è una narrazione totalmente orizzontale, quindi non c'è nessuna soluzione di continuità nella trama, e quindi il primo episodio non è che ha una vera funzione introduttiva se non quella di presentarci la protagonista. Partiamo proprio da lei, visto che Girl Boss è un adattamento autodichiaratamente molto libero della vita di Sofia Amoruso,
parente di Nick Amoruso?
No, non ne ho idea, però può essere. Che a 22 anni ha l'intuizione di vendere vestiti vintage su eBay in un modo nuovo, che è lontano dall'idea del mercatino delle pulci, ma ha un approccio glamour e che l'ha portata nel 2006 a fondare Nasty Gal, che è un sito di abbigliamento del valore di 280 milioni di dollari.
Questi cazzi.
La serie vive del mito autocreato dalla stessa Amoruso della cattiva ragazza, quella strana, pazza, un po' strega, che però vivendo la vita a modo suo riesce a raggiungere il successo sbattendo in faccia a tutti che l'ha fatto senza mai scendere a compromessi con nessuno. Insomma, potete immaginare quanto la stessa Amoruso e di riflesso anche la protagonista, che è interpretata da Britt Robertson, che viene da Under the Dome.
Oh, grande,
grande Under the Dome.
E sono scuole.
Sia non solo fastidiosa, ma anche un cliché ambulante delle peggiori stronzate da ribelle di sto cazzo che le ventenni raccontano a se stesse.
Eugenia è andata a scuola da Dodi per tutta la settimana.
All'istituto Depardieu.
Tra l'altro il tempismo della serie è pessimo, perché l'Amoruso è durata anche pochissimo. Si era già dimessa da amministratore delegato nel 2015 e nel novembre del 2016 Nasty Gal ha dichiarato bancarotta e presentato in tribunale i documenti del fallimento, anche se poi è stato salvato da Boohoo.com, che è un colosso dell'e-commerce. Dunque non solo è la protagonista fastidiosa, è anche poco credibile e neanche abbastanza stronza da essere una di quelle che si ama odiare. A dispetto di questo, però, inaspettatamente, la serie non è tutta da buttare via. Il ritmo è indiavolato, è scritta benissimo e ben interpretata, sì, anche da Britt Robertson, che ce la mette tutta per cercare di far sembrare interessante l'Amoruso. Costumi e ambientazione a San Francisco sono fantastici, e se la si vuole prendere come un buon guilty pleasure, potrebbe essere una roba la Gossip Girl che potete vedere quando proprio non avete voglia di cose serie.
Ma anche no.
Oppure
ma
la buttate no. via e poi la rivendete su,
cioè,
eBay.
Se vi piaceva Gossip Girl, questa non è brutta.
Beh,
cioè,
sì,
però,
ok. Se vi piace Gossip Girl, chiudete, guardaci, assolutamente la radio.
Vi dico, ci rivediamo fra un annetto su Terra Nova.
No, infatti. Come diceva Eugenia in un messaggio, esatto, tra di noi.
Io dicevo che è già nel mio cuore come Terra Nova.
Esatto. Esatto. Adesso ci ascoltiamo Aretha Franklin con Money Won't Change You, But Will Change Us Absolutely, e poi dopo torniamo qui in diretta da Serial K.
Yeah. Kevin Bacon.
E torniamo con il momento Kevin Bacon, qui in diretta da Serial Killer, serie TV in radio. Vediamo i nostri numeri di telefono 348-7649-289 in caso ci vogliate contattare, oppure diretta @radiocittadelcapo.it, oppure la nostra pagina Facebook Serial K on Radio.
Comunque a me piacciono questi stacchetti musicali a sorpresa, possiamo sostituire le nostre sigle, sono molto più belli delle nostre
bene,
sigle.
Va bene, ti mancheranno per tutta l'estate, quando piangerai perché non le senti. Comunque partiamo con il Kevin Bacon di questa serata, che è La bellezza di Broadchurch, addirittura, perché ne abbiamo già parlato in passato, però ci sembrava giusto offrire un ultimo saluto ad un titolo che abbiamo davvero, davvero molto amato. Il 17 aprile, infatti, si è felicemente conclusa per sempre l'avventura sui piccoli schermi di questa chicca di ITV inglese, appunto Broadchurch, che ci ha tenuto bene o male incollati alla sedia con grande eleganza e rara capacità per almeno 3 stagioni. Nata infatti come una trilogia, nonostante non vi fossero indizi di questo nella trama di nessun genere, Broadchurch è sempre stata gestita dal proprio creatore Chris Chibnall in maniera molto ossessiva, con storie della set che richiamano quasi le leggende di David Lynch e Twin Peaks, tra copioni nascosti e non fotocopiabili, addirittura e rivelazioni dell'ultimo secondo. Non è ovviamente un caso l'aver citato La città di Laura Palmer, perché come nel lavoro linciano, infatti anche Broadchurch diventa un'unica entità psicologica da analizzare nel profondo sulla spinta di una serie di eventi nefasti che la colpiscono e ne svelano i chiaroscuri più celati e reconditi. Broadchurch è una piccola comunità marittima, in facciata, amabile e stretta intorno ai principi del buon vivere, del latte fuori dalla porta e delle chiacchiere al pub, che improvvisamente deve fare i conti però con se stessa, con il killer della porta accanto, con l'orrore dello stupratore seriale e con le insuperabili difficoltà di un processo che non è solo un atto dovuto di giustizia, ma una vera e propria analisi collettiva, che restituisce però appunto risultati tremendi. Quando il dubbio si insinua, crolla infatti la facciata, crollano le certezze, viene meno lo strato di serenità che la contraddistingue, sprofondandola nel sospetto, nella circospezione e nella paura. Questa terza stagione, collegata alle due precedenti che avevano per tema l'omicidio del piccolo Danny Latimer, solo per ambientazione c'è questo collegamento, ha come invece fulcro una violenza sessuale subita da una donna appunto della città, una violenza che nel corso delle indagini condotte dalla straordinaria coppia composta da David Tennant e Olivia Colman svela una volta in più un mondo cupo e morboso, consapevolmente nascosto sotto l'angolo del tappeto, una polverosa verità che con lentezza dolorosa viene alla luce con tutto il suo potenziale distruttivo. Broadchurch cade in pezzi e con essa i suoi abitanti, ancora una volta costretti dagli eventi a fare i conti con chi sono davvero e terrorizzati da ciò che vedono, immediatamente pronti come paguri a tornare alle loro vite al profumo di bacon e acqua di colonia, come se il male fosse sempre e solo per gli altri. Broadchurch ha giocato e molto bene con il crime psicologico, mantenendo sempre con grande coerenza e una grande capacità narrativa, molto lenta e coinvolgente, al punto giusto, diventando un titolo di riferimento per il genere, anche grazie ad un cast davvero strepitoso. Il mio personalissimo voto è 8,5, perché è un crime con la C maiuscola, ci mancherà, però oggettivamente era veramente giusto chiudere. Take out the papers and the trash, or you don't get those pending cash. If you don't scrub that kitchen floor, e iniziamo la gang bang di questa sera con una serie che ci farà un po' discutere, anche se ve lo dico subito, dovremo un po' correre perché siamo andati un pochino lunghi tra gran pacche sulle spalle ed ennesimi film festival continuiamo a dire che vogliamo molto bene. La serie di cui parliamo questa sera è Love, e ce la introduce Bebe Solazzi.
Allora sì, parliamo di Love, di cui è appena finita la seconda stagione, la comedy creata da Judd Apatow, che mette in scena l'ennesimo punto di vista sull'amore, sulla vita, sulle crisi identitarie e sociali degli odierni trentenni. La storia di Mickey e Gus, le loro idiosincrasie, i loro problemi, le loro difficoltà nel costruirsi una relazione affettiva, è sicuramente plausibile e raccontata con grande intelligenza. Vorrei però sollevare alcuni spunti polemici, soprattutto con Eugenia, che molti...
Cioè, non poteva lasciare la cosa sottintesa.
No, vado diretto al punto. Perché in realtà molti considerano le comedy il nuovo campo di sperimentazione e ricerca di nuovi linguaggi e nuove formule espressive.
E dove molti si legge Eugenia.
Infatti la sitcom tradizionale come i Rob
Robinson, con la sua assenza di orizzontalità, la sua ossessiva ripetitività, le risate registrate, gli sketch, le battute, è da tempo ormai stata messa in naftalina per essere sostituita da un qualche cosa che però ne ha talmente preso le distanze che è diventato completamente qualcos'altro, al punto che si è sentito il bisogno di coniare l'orribile termine dramedy, che non è una novità ma è sicuramente il trend del momento, che pur annoverando sotto il proprio tetto capolavori indiscussi e indiscutibili, mi fa sorgere dei sospetti. E quindi vi domando, ma come mai tutte queste dramedy, secondo voi, sono la risposta allo spesamento identitario di un'intera generazione, alla scomparsa dei valori tradizionali?
E la Madonna, addirittura?
Eh beh sì, che sono sempre stati oggetto di scherno da parte della commedia, la crisi economica, sociale e politica, in uno con la paura del futuro e soprattutto del presente, insomma, che necessitano una formula espressiva un po' più agile, meno convenzionale e più utile, oppure dipende dal fatto che nessuno sa far più ridere come una volta?
Ma io, guarda, penso, cioè, ci sono due parti di risposta a questa cosa. Da una parte io penso che su questo tipo di umorismo abbia una grandissima influenza l'avvento del cinema indie in televisione. Cioè, quindi la tipologia di commedia che fa il cinema indie, se tu pensi 6 anni fa, quando è iniziato Girls, non esisteva Transparent, non esisteva Atlanta, non esistevano anche robe brutte come cosa, come si chiama quello dei fratelli Birrai?
Easy,
eccetera. Quindi sia le cose belle. Sì, per me è quello dei fratelli Birrai.
Okay.
Allora, cioè, non esistevano sia le cose belle sia le cose brutte, ma la trasposizione del fare cinema indie in televisione era una cosa che non esisteva. Quindi questo avvento di questo tipo di cinema ha trasformato la commedia. In realtà la dramedy è quasi morta da un certo punto di vista, nel senso che la distinzione fra comedy e dramedy oramai non esiste più. In parte nella comedy c'è anche molto l'influenza dello stand-up, sia come forma espressiva, ma sia anche come avvento di una generazione di comici molto più, meno legati all'universo televisivo e molto più legati all'universo della presa diretta e del palcoscenico. Quindi diciamo che questa seconda ondata si interseca con una volontà di fare commedia in televisione che sia meno normalizzante. Quindi questo tipo di gestione della commedia non esiste più. Tra l'altro stiamo anche assistendo invece a negli ultimi 2 o 3 anni, a un ritorno di moda invece delle comedy tradizionali, quelle per intenderci alla Grace and Frankie. E quel tipo di commedia lì sta diventando una cosa che si cerca di fare bene, però comunque rimane come modalità espressiva.
Ok.
Andiamo avanti. Proseguiamo pure. E allora, come dicevamo prima, no, non c'è praticamente, dal mio punto di vista almeno, in giro una comedy che non metta in scena dei trentenni o quarantenni in crisi di identità, generalmente stronzi, spesso con gravi problemi relazionali, affettivi, lavorativi e sociali, e con poco o pochissima voglia di mettersi seriamente in discussione e cercare di migliorare un po' se stessi. Da Unbreakable Kimmy Smith a You Are the Worst, da Catastrofa a Transparent, da BoJack Horseman a Fleabag.
A Catastrofa!
È un omaggio ad Attilio, passando per Basket, Flake, Crazy Girlfriend, persino The Big Bang Theory. Ma in fondo, dal mio punto di vista, la commedia ha sempre messo in scena personaggi negativi e problematici e ha sempre affrontato temi scomodi e dissacranti. E poi l'assenza delle risate di sottofondo.
Scomedy è bellissimo.
Scomedy, esatto. Potrebbe essere il titolo.
Scomedy è bellissima. Invece che dramedy potevano chiamarla scomedy.
Scomedy.
Insomma, è anche dal punto di vista del format, no? L'assenza delle risate di sottofondo e la grande attenzione alla regia, alla struttura narrativa, non sono una novità. Pensate, i Simpson hanno 30 anni, per non parlare di tutta una tradizione che da sempre ride delle cattiverie e delle nevrosi umane. Pensate a Seinfeld, giù fino a Stroheim. E quindi vi domando, davvero si può ritenere che queste serie, di quelle che ho citato e più tutte le altre, siano davvero così innovative e interessanti quanto a linguaggio e contenuti? E se sì, perché?
Ma secondo me, se parliamo di Love nello specifico, cioè, prendiamola come esempio, c'è una grande innovazione nel formato. Cioè, come dicevamo prima, cioè, la grande differenza tra le comedy di una volta e quelle di oggi è che non sono più legate a un formato espressivo che è quello dei tradizionali 20 minuti, appunto delle risate in sottofondo, di un tipo di struttura verticale degli episodi. Cioè, in realtà la grande rivoluzione che ha portato anche a una rivoluzione narrativa nelle comedy è in primis la rivoluzione del formato. Per cui quando tu hai la possibilità di esprimerti con una comedy in un formato orizzontale, che una volta veniva riservato solo al drama o alle miniserie, da lì si aprono delle possibilità espressive molto diverse.
Però ti domando, Seinfeld faceva la stessa cosa.
Però e... Seinfeld ogni episodio, così come Friends, aveva comunque una sua struttura verticale.
Sì, un po' sì.
E era già, comunque, c'era già un grosso elemento orizzontale, perché comunque c'era. Però era comunque un formato legato anche al mondo dei network, cioè la grande evoluzione di network come Netflix, ma prima ancora come le scelte che ha fatto HBO in termini di comedy, ha cambiato molto le regole del gioco.
Però appunto, in un certo senso, cioè il fatto, adesso prima parlavamo con i ragazzi di Ennesimo, che anche loro hanno dimostrato insomma di aver avuto questo arrivo massiccio di cortometraggi che parlano di questo mondo di trentenni, quarantenni, ventenni in difficoltà, eccetera. E contemporaneamente la comedy ha trovato negli ultimi 5-6 anni questo nuovo diciamo modo di esprimere se stesse, di essere se stessa, riuscendo anche a diventare a volte un po' culto. La domanda che però vi faccio io era relativa a quello che si diceva prima. Il cinema indipendente parlava di linguaggi diciamo avulsi un po' da quello che è il contesto comune dei linguaggi in quel momento sulla scena. Oggi queste comedy di indie non hanno praticamente nulla, perché anzi rappresentano in un certo qual modo il mainstream assoluto.
Ne hanno la forma.
Hanno la forma, sì sì. Beh, è chiaro che comunque c'è tutta questa roba qua, cosa ha fatto? Ha attirato, cioè queste modalità espressive hanno attirato una nuova generazione di autori. Cioè l'idea che un'autrice come Lina Dunham, per dire, che è arrivata direttamente dal cinema indie all'HBO, era una cosa che anche solo 5-6 anni fa era impossibile da pensare.
Però oggi c'è una quantità di produzione di queste comedy, dramedy, scusate il termine, tutta una serie, che è talmente massiccia da davvero essere diventato uno dei punti di riferimento assoluti produttivi, quindi cash, quindi profitto, quindi
perché
money.
La comedy costa poco, ragazzi.
Costa veramente
la
poco.
La comedy costa quindi... poco, è una produzione che tu puoi affidare anche a un comico indipendente che comunque ti costa poco, spessissimo l'autore e anche l'attore, perché comunque risparmi molto, costa poco in termini di scenografia, gli episodi sono corti,
sì,
nessun effetto speciale.
E poi fai riferimento ad un unico diciamo protagonista o quantomeno a pochissimi protagonisti che ci girano intorno, e tutto sì. Questo lancia la terza domanda del buon Solaris.
Se cioè, andai tipo 20 palinsesti e non 10 come era una volta, la comedy ti riempie il palinsesto e ti costa poco, non ti costerà mai come Game of Thrones.
No, assolutamente comedy. Però in realtà la comedy indie, come sappiamo noi, l'indie un po' ha rotto il cazzo, no? Sì. Perché un pezzo ogni tanto si ascolta volentieri, però un disco intero alla lunga stufa e rischia di essere dimenticato già un anno dopo, perché diventa un po' troppo modaiolo. Quindi io vi chiedo, tra le decine di titoli comunque interessanti e validi, credete che ce ne sia qualcuno che sarà valido anche tra 10 anni? Cioè qualche titolo insomma destinato a diventare un classico come lo è stato Seinfeld?
Allora, fra quelle che hai citato prima, secondo me Transparent è quella destinata a... a costituire una pietra miliare.
Forse BoJack anche.
Anche BoJack. E secondo me queste due hanno davvero qualcosa di più anche a livello di linguaggio e a livello di costruzione. Cioè, molto spesso le altre comedy che abbiamo oggi partono così da un generico ribaltamento di figure tradizionali e se ne accontentano un pochino. E Transparent e BoJack invece vanno molto più nel profondo nella costruzione dei personaggi, nell'analisi anche sociale di,
e sono anche meno legate al periodo storico proprio,
esatto,
di quel momento, cioè probabilmente
sì, beh, guarda
soprattutto
che il
Transparent...
periodo storico conta il giusto, nel senso che se tu pensi a Girls o Atlanta, per dire, e come parla Girls, non della sua generazione, ma di come parla un certo tipo di linguaggio femminile, anche fisico, anche estetico, come Atlanta parla del mondo black. Cioè, in realtà cos'è il dramma di sto periodo qua? È che anche nei drama, cioè noi secondo te ci ricorderemo di Big Little Lies o di The Night Of tra 20 anni? Secondo me no. Cioè nell'iperproduzione televisiva, secondo me, come diceva Dodi, Transparent, BoJack, Girls e Atlanta probabilmente saranno i nomi che resteranno. Gli altri...
ce li dimenticheremo.
Sì.
Tra cui appunto questa Love di cui
forse
abbiamo...
Forse Fleabag anche potrebbe essere qualcosa
forse
di cui ci ricorderemo.
No, non credo.
Non trovi? Perché?
No, però forse Love sì, ma perché Love ha rivoluzionato il formato produttivo e di lunghezza, quindi da un punto di vista critico resterà comunque una rivoluzione, ma per una questione di formato.
Ma giusto perché non è ancora andata in onda The Great News con Nicole Ricci, che appunto,
esatto,
parte questa settimana. Allora, voto finale a Love, che così chiudiamo questa gangbang e mandiamo tutti a dormire con un gran pezzo.
Per me è un tra un 6 e 7.
Idem.
Eugenia?
Devo dirlo?
Vai.
9.
La sparata gigantesca. Io non mi esprimo perché io Love non l'ho vista e quindi mi sono fatto veramente, mi sono bullato di avere
ma io non sono obiettiva su Love.
Non sei mai obiettiva su
assolutamente
niente,
quindi insomma voto medio di Serial K parla. Voto medio di Serial K che si alza esageratamente, troppo alto, e quindi per diciamo tornare alla normalità ci ascoltiamo Sandy Lee con Bell in Keen e poi torniamo Bell con la bravissima della settimana. Lie down in the state of Tennessee, that real cool cat called Ballin' Blue. He likes to bark and he likes to roar. He's got rockin' in his soul. Well, last Saturday night about 12 o'clock, down on the floor they started to rock. Ballin' King was having a ball, swangin' short and swangin' tall. Gonna be a fight. Well, that bulldog John sort of case in place, and he looked old ball right square in the face. Ball and King was on the ground. He said, "Here you want is leaving town." Sogno tuo diventa realtà qui su Serial K, Serie TV in radio. A questo punto è diventato un format specifico. Quando parliamo parte la musica sotto a bomba. No, no, assolutamente tutto bene. Parliamo di una bravissima questa sera, di tanta roba, perché è veramente una bomba di 1,80 m. E parliamo di Mandy Moore. Il buon Dodi Germano ce ne parlerà. Doveva cantare, ma shame on you, shame on you. Non hai voluto cantare. Quindi parlaci soltanto di Mandy Moore,
certo.
E noi ti canteremo sotto.
Ha compiuto 33 anni il 10 aprile, giorno, e vorrà pure dire qualcosa, in cui era nata in onda la nostra puntata sulle tragedie e le catastrofi. Visto che Amanda Lee Moore, in arte Mandy, chioma in continua variazione di colore e taglio, occhi vispi e sorriso conturbante, cito da My Movies, io col cazzo che dirai queste parole, ormai dallo scorso millennio, quando esordì a 15 anni, ce lo chiedevamo con Eugenia poc'anzi e questa è la risposta, esordì col vomitevole singolo Candy, ed è da allora che ammorba le casse dei nostri stereo con suadenti miagolii contornati da arrangiamenti identici a mille altri tipici del pop da classifica, con chitarrine del cazzo pizzicate svogliatamente, batterie mosce rinvigorite soltanto grazie a quintalate di compressore, insomma quel bel sound che ti fa salire il crimine battuta dopo battuta.
Bellissimo. questo raccontato da un cantante indie che gli tira il culo perché
perché lei fa il pazzo cash e io invece mi devo ritirare. Comunque, dopo aver ingrassato per bene i conti correnti dei caporioni della Epic Records, la pacioccosa Mandy ha fatto le fortune anche e soprattutto nella Disney, prestando la voce nel 2010 alla protagonista del campione di incassi, ben 590 milioni di dollari in tutto il mondo, Tangled, vale a dire la stramaledetta Rapunzel, uno dei peggiori incubi dei padri di bambine in età prescolare. Gavioli, aspetta un annetto che arriva. Rapunzel, sciogli i tuoi capelli e ti troverai a gridare contro la TV. Sì, così te ce pulisce il culo. Comunque, apprendo proprio in questi giorni che di Rapunzel uscirà anche una miniserie in 6 puntate. Ebbene, direi che dopo questa puntata andrò a registrare 13 lati di audiocassette e I'll see you on the other side.
Comunque Mandy Moore ho saputo che cerca un chitarrista, se ti interessa.
Ah, sì?
Sì, sì, okay. Vai tranquillo.
Bene. Infatti amo moltissimo l'arte di Mandy Moore, come avrete capito, però va detto a sua discolpa che lei stessa ha rinnegato i suoi primi due dischi, arrivando addirittura a rimborsarne l'acquisto in diretta al conduttore di un programma radio di cui era ospite. Come attrice, va detto, si lascia apprezzare di più che dietro il microfono, e senza particolari approfondimenti sulle sue partecipazioni a Scrubs, Grey's Anatomy e How I Met Your Mother, oggettivamente la sua prova in This Is Us è maiuscola quanto sorprendente, come forse lo sarà per voi apprendere, anche se ve l'ha già spoilerato Gavioli, che Mandy Moore è alta quasi 1,80 m. Comunque il voto a Mandy è un 5, è la prima volta che dà un'insufficienza a una bravissima, ma te lo meriti.
Ma poveramente
non le do meno, solo perché è stata solo perché è stata fidanzata con il tennista poverone per eccellenza Andy Roddick ed ha avuto un marito super figo come Ryan Adams, senza la B, giustamente.
Welcome to Terra Nova. Benvenuti a Terra Nova, e il buon Don Di Germano ce ne parlerà ovviamente, perché tanto comunque...
è sindaco di Terra Nova,
esatto.
Germano, da quest'anno.
Ormai è stato nominato ed eletto sindaco di Terra Nova, e questa sera parliamo di una seriazza seria, è veramente
sì.
Terribile.
Questa è veramente brutta.
Veramente, veramente brutta. Yumi Air.
Canada, terra di lande e foreste sterminate, fucina di bravissime poveroni, ma anche di grandi crimini contro l'umanità come Brian Adams, con la B, Blame Canada, ce lo ricordiamo.
Blame Canada!
Brava. E comunque il Canada quest'oggi tiene fede al nome di una sua isola al largo della penisola del Labrador, vale a dire Terranova.
Grandissimo!
E sempre un po' la voce. Non è oltre lo stretto di Caboto, ma a Portland, anche se è stata girata a Vancouver, che è ambientata...
Ma infatti questa cosa, tutte le robe girate a Portland in realtà sono girate... Anche quelle a New York sono girate, tutto girato a Vancouver.
Comunque è lì che è ambientata Yumi Hare, furbettata pretestuosamente indagatrice dei costumi moderni, ispirata all'articolo apparso nel 2012 su Playboy Magazine Sugar on Top di John H. Richardson e creata da John Scott Sheffer per Audience Network, che ha appena licenziato, non Solazzi, ma la terza stagione, dopo che la seconda ha chiuso i battenti la scorsa settimana, precisamente il 18 aprile. La trama di Yumi Hare potrebbe con tutto comodo essere stata inventata un paio di puntate or sono da quei burloni dei miei co-redattori.
Vabbè, che c'è da un racconto di Playboy,
noi facciamo di meglio.
Esatto, erano molto più belle le nostre, tra l'altro. E vede una coppia di yuppie quarantenni ancora innamoratissima, senza figli, ma con un cane scorreggione, che sente la ruggine della routine corrodere la passione. E allora, come faranno Jack ed Emma a riportare un po' di aromi speziati sotto le lenzuola? Dopo aver tentato l'immancabile terapia di coppia, ma senza aver pensato, purtroppo, per loro alla soluzione più semplice, cioè mandare il cane a scorreggiare altrove, un collega di lui suggerisce di assoldare una escort, che nella fattispecie sarà la laureanda in psicologia Easy, una che con i clienti, oltre a fare le zozzerie as requested, intrattiene sessioni di counseling con gli occhioni dolci.
Ma poiché in realtà non le fa, ci prova, ma sai, lei è troppo nobile per fare l'escort.
E infatti, che fa Jack? Non la tromba, ma la limona, lo confessa alla moglie, che riscoprendo la sua bisessualità, che roba, contatta a sua volta la escort Izzy, e una volta scoperto l'arcano, da lì a prendere il posto delle scorregge del cane è un attimo.
Tra l'altro Izzy è sexy come una maniglia, però tutti si innamorano del figlio.
Sexy come una maniglia, ma la riciclo.
Mi piace. Mi ricorda un ex collega di mio padre che finì a sua moglie, ma com'è tua moglie? Ma è un comodino, bello.
E comunque, rullo basso di tamburi, cosa ci starà succedendo? Non sarà mica che ci stiamo prendendo tutti la cotta per Izzy? E che cosa diranno i vicini? Ed eccovi servito, platea di gonzi beccaccioni, il poliamore, perché via, l'adulterio è una cosa così passé di cui parlare. E allora non è meglio una bella rivisitazione in chiave urbana, cioè... leggi hipster, della Summer of Love, dove l'unica differenza sta nelle ascelle accuratamente depilate? Bene, ragazzi, sarò vecchio e malmostoso, come amo dire di me stesso, ma queste operazioni che si esauriscono nella sbandierata scabrosità del tema trattato, con cui si accalappiano spettatori in cerca di autocompiacimento, per poi lucrare quelle 2-3 stagioni raschiando il fondo del barile delle idee e organizzando interi spettacoli di salto nello squalo che pare di essere a oltremare, a me questa roba fa salire la carogna a livelli di guardia. Mi pare evidente che la Peak TV stia diventando un problema, te l'ho scritto con 3 B, non 2, e anche serio, visto che la prima boiata minimamente accattivante ottiene luce verde e va ad intasare l'offerta, rischiando di contaminare, ovviamente a ribasso, la mentalità stessa dei produttori.
Vabbè, ma questa è la storia della televisione,
appunto.
No?
Però è sempre peggio. Comunque, Yumi Hare, Eugenia, è un po' come Easy, che citavamo a sproposito prima. Non è la peggior serie che vi sarete trovati a guardare,
ma... Io su questo avrei...
No, ce n'è di peggio, dai. Ma non ha guizzi e soprattutto è clamorosamente e fastidiosamente ammiccante.
Io mi dispiace, però, ma fra questo e Wynonna Earp prendo Wynonna Earp tutta la vita.
Comunque, per concludere, una massima: dal piattume al pattume il passo si sta accorciando sempre esatto. di più.
Grandissimo.
Voto finale Lumière
5, perché almeno ci si rifanno gli occhi con Rachel Blanchard.
Bene, allora grazie Dodi, ci ascoltiamo la meravigliosa Catwoman Etta James con You Better Do Right e poi torniamo in diretta da Serial K, le serie TV e radio.
Somebody done pulled my coat. Hey, you better straighten up or get right now. And do right. Hey!
That's right.
You better make it up in your mind. I'm gonna put you down, yeah. Yeah, yeah. Because I watched you cheat and I heard you lie. But rather than quit you, I preferred to cry. I didn't have sense to know that I was just your goat. But look out, somebody done pulled my coat. Hey, you better straighten up or get right now. And do right. Hey!
That's right.
You better make it up in your mind. I'm gonna put you down.
Sandman's coming, yes, he's coming to sprinkle you with sand. He'll say one, two, three, and you will be in cotton candy land.
Torniamo qui in diretta da Serial K, le serie TV in radio, e ovviamente è il momento dei nostri consigli di fine serata, e questa sera ci sono due titoli che hanno veramente caratterizzato la stagione 2016-2017 e non solo. Il primo, che si è appena concluso, è Girls, ovvero una delle serie sfavorite di Serial K, però preferite appunto da Eugenia Fattori. Che
questo,
ce ne parla?
Ragazzi, è un momento storico.
Vai.
È un momento storico. Finalmente sentirete parlare di Girls su Serial K con tutta l'attenzione che merita. Da me, che l'ho amata moltissimo e che, a differenza dei miei colleghi, l'ho anche effettivamente vista. Però non potrei mai fare una colpa di questa sottovalutazione ai miei bellissimi e intelligenti compagni, perché non sono stati gli unici. E scommetto che fra voi ci sono tantissimi, specie tra gli over 40, e non vorrei fare frecciatine sull'età in questo caso, che non hanno apprezzato Girls e che l'hanno mollata subito, liquidandolo come la versione millennial di Sex and the City, o come il vuoto bla bla di ventenni privilegiati in crisi esistenziale, o ancora come la masturbazione mentale di Lina Dana, matrice e autrice under 30, in una serie che si era autoproclamata voce della sua generazione. Il bello è che Girls è anche tutto questo, ma è importante proprio per questo. Non solo perché è bello, perché non è sempre bello, ma perché Lina Dunham, supportata da Judd Apatow, è riuscita a infrangere tutte le barriere facendo televisione come si faceva cinema indipendente e aprendo la strada a una nuova generazione di serie TV che 6 anni fa, vi ricordo, non esistevano, come Transparent o come Atlanta. 6 anni fa il panorama comedy era ancora un territorio semivergine per la sperimentazione, e Lina Dunham è arrivata come un uragano, svelando le potenzialità del genere, ma anche l'esistenza di una fetta di pubblico che aveva bisogno di sentirsi rappresentata e che in Girls ha trovato, bene o male, uno specchio emotivo molto potente. La volontà di raccontare la generazione millennial attraverso una storia, una visione focalizzate però su un microcosmo elitario e ristretto, che è quello newyorkese bianco e intellettuale dell'autrice, è la dialettica di due spinte contrapposte, l'autoritratto da una parte e il racconto plurale e collettivo dall'altra, il cui problematico intreccio è sia il maggiore rischio creativo, sia la più grande qualità dello show. Girls non vuole essere il racconto di uno zeitgeist sociale, ma l'analisi di una personalità individuale, quella di Lina, e del suo alter ego Anna, che diventa gioco forza, però poi, ovviamente, racconto corale di relazioni interpersonali. E naturalmente è difficilissimo poi separarlo dalle sue ripercussioni culturali. Il vero impegno e obiettivo di Girls, però, è piuttosto quello di mettere in scena, nel modo più sincero e spietato possibile, l'egoismo e l'autoreferenzialità di Anna e di chi la circonda, con una spietatezza che davvero non conosce i limiti generazionali, perché è riservato ugualmente ai coetanei di Anna, così come agli adulti. In questi 6 anni, nonostante gli eventi che avrebbero potuto incoraggiare il contrario, tutti in Girls non hanno mai deviato davvero dal loro percorso di vita involuto e bloccato, ma è proprio in questo che Lucia eccelle, nel non voler ritrarre un'evoluzione o una maturazione, ma nell'offrirci una drammatica interpretazione delle conseguenze estreme del narcisismo, connaturato ovviamente in parte a una fase della vita in cui è inevitabile concentrarsi su se stessi nella ricerca di un'identità, ma anche tipico di quel sostrato sociale e culturale che non appartiene solo ai personaggi finzionali di Girls, ma anche alle attrici che li interpretano e di cui la Dana è perfettamente consapevole, creando così un cortocircuito nell'incontro tra un esponente della cerchia culturale più alta del momento e una delle critiche più efficaci proprio a questo gruppo di individui, facendo di Girls una serie feticcio proprio per quelle persone che in teoria dovrebbero detestarlo. E questo, ragazzi, è genio puro. Emily Nussbaum, che è il mio personale idolo, sul New Yorker, in un bellissimo saggio su Mad Men, aveva dichiarato invidia per lo spettatore che avrebbe avuto la possibilità di scoprire la serie negli anni a venire e ne immaginava l'emergere come pura forza narrativa, ancora più potente se slegata dal peso del discorso culturale. Ecco, Girls ve la potreste recuperare tra qualche anno, voi detrattori, scoprendola come una serie ancora più godibile se vissuta non come espressione di un momento storico, ma di una poetica originale acuta, un prodotto davvero forse irripetibile dell'energia indiscutibile di un'autrice che in questo momento è al suo meglio.
Bene, quindi?
Voto 9 alla stagione e 9 alla serie, perché è una pietra miliare della serialità televisiva e forse è la serie più importante e rivoluzionaria degli ultimi 5 anni.
E non chiamateci non democratici, perché qui siamo stati in silenzio assoluto.
Bravissimi.
Abbiamo
detto, religioso.
No, no, abbiamo fatto dire
almeno
tutto quello
5
che
minuti, grazie di mille.
Esatto,
dai.
Nel frattempo ci siamo ordinati dei caffè assolutamente biologici, perché tutto questo non poteva essere ascoltato.
Pasticcino
se non,
vegano.
Esatto, 2 pasticcini vegani, comunque li abbiamo ordinati. Detto questo... passiamo all'ultimo titolo della serata, affidato al gran Bebe Solazzi, che nel frattempo ha fatto esperimenti con la propria respirazione fino a questo momento della trasmissione e...
ha sottolineato 2 o 3 cose come al solito
e devo dire un gran bella recensione, quindi ascoltatela con veramente attenzione perché è molto molto bella. Il titolo è This Is Us.
Allora ragazzi, che bella che è This Is Us.
Esatto,
che bella. Perché non gli avrei dato
finita la recensione
punto, tutti a bere delle birre. No, veramente non gli avrei dato una lira e non so ancora bene di preciso perché l'abbia amata così tanto. È una serie che è più tradizionale, classica, canonica e convenzionale non si può. Ci sono i buoni sentimenti, i drammoni familiari, le lacrime scroscianti, i lutti, gli amori, le delusioni e tutta una serie di situazioni che non hanno nulla di innovativo o rivoluzionario e che sono state raccontate senza ricorrere a piani sequenza di 8 minuti, montaggi alternati schizofrenici con stacchi ogni 3 secondi e 2 decimi e neppure con una fotografia degna di Rubeschi o una regia alla Malik.
Ma per fortuna.
Ma infatti forse è proprio questo. This Is Us è una serie che non ha altra pretesa se non quella di raccontarvi le vite e le storie di un gruppo di personaggi che non hanno nulla di veramente straordinario e che proprio per questo motivo assomigliano tanto a noi e alle nostre normalissime vite. Certo, tutte le serie drammatiche raccontano di situazioni pese, di conflitti esistenziali estremi, di casini biblici che schiacciano i protagonisti come macigni di marmo. Eppure qui ci sono i lutti, i dispiaceri, le repressioni, i rancori, ma sono tutti descritti a un livello medio, tale per cui l'empatia con i personaggi risulta ancora più forte. Per dire, io non sono mai stato coinvolto in una tragedia allucinante tipo quella al centro di Big Little Lies, che pure è una delle serie migliori del 2017, o di 13, altro drama crime molto interessante, ma mi è capitato un mucchio di volte di confrontarmi con mia sorella, di invidiare qualcosa di lei che probabilmente stava invidiando qualcosa di me. Mi è capitato di misurarmi con la figura dei miei genitori, con le loro aspettative, i loro giudizi, senza che questo comportasse necessariamente l'aver vissuto l'esperienza di Amleto, di Ifigenio, di Edipo.
Ifigenia!
Ifigenia, ma io sbaglio gli accenti, lo sai, di Edipo, di qualche altro o di qualche altro sfortunato campione delle tragedie familiari. This Is Us ha una scrittura semplice e delicatissima, una regia attenta anche se non certo innovativa, un uso intelligentissimo ed efficace degli strumenti retorici e narrativi della narrazione seriale, in particolare il twist e il cliffhanger.
Lo usano da Dio,
lo usano veramente molto bene e infatti sono capaci di creare colpi di scena intelligenti ed efficacissimi che vi faranno emozionare, sorridere e piangere come bambini. This Is Us è il dramma che mancava, quello che assomiglia di più alle nostre vite e che nessuno sembra aver più il coraggio di raccontare.
Poi, scusa, si vede anche il culo di Milo Ventimiglia.
Perché è quella invece è l'altra cosa che nessuno vuole raccontare. Voto finale di Sisas che vi consiglio veramente.
Allora, il mio voto è un 8 perché è un piccolo classico come il tweed. Sicuramente non è di moda come il nylon dopo strato o termosaldato, però vi terrà comunque caldo e non vi farà mai sembrare dei coglioni che hanno appena finito di dissezionare un cadavere.
Scusa, ma che vestiti si fanno con il nylon doppio strato?
Infatti nessuno ci ha capito un cazzo, assolutamente, quindi tenetevi.
Comunque vogliamo consigliare un posto in cui comprare il tweed?
No, io volevo invece, prima di chiudere, di lanciarvi ovviamente il prossimo episodio, a parte Dodi che ha appena strappato la sua cuffia e non parteciperà mai più alla trasmissione, volevo chiedere a Federico e a Mirko un ultimissimo paio di battute. La prima di Ennesimo Film Festival, che avete potuto sentire all'inizio di questa trasmissione, la prima proprio telegrafici, è il motivo di questo titolo che prima non vi abbiamo chiesto: perché si chiama Ennesimo Film Festival?
Perché volevamo, diciamo così, non volevamo intitolarlo a nessuno e quindi distinguerlo in una maniera molto pop da questo punto di vista, e quindi forse non facciamo nulla di speciale se non l'Ennesimo Film Festival.
Provate con De Niro magari.
Vedrai che dopo voto. No, l'altra cosa che vi volevo chiedere è una cosa che chiediamo ai nostri ospiti: ma voi le serie le guardate?
Sì, io mi sono segnato This Is Us perché è stato abbastanza coinvolgente nella recensione. Sì, però io io le battezzo, se alla prima non mi convince passo.
Okay. Si sono volati 1500 corti, secondo me. Infatti, vanno a fare una passeggiata all'aria aperta.
La mia compagna non ammette errori dopo 1500 corti.
Fatevi una vita, non fatevi errori.
Allora, ripetiamo, Ennesimo Film Festival 5, 6, 7 maggio a Fiorano Modenese, ingresso gratuito, tutte le informazioni su ennesimofilmfestival.com. Giusto? Confermato. E vi aspettiamo anche perché il 6 maggio sarà la giornata migliore, perché ci siamo ovviamente noi di Serial K. Detto questo, Serial K finisce qua questa sera. Le deiezioni pericolose è riuscita ad introdurvi tutta una serie di temi specifici legati alle relazioni pericolose. E quando
volevo
torniamo?
Dire che io e Dodi abbiamo rischiato la vita tutta la sera perché siamo arrotolati con le cuffie. Esatto. Abbiamo rischiato di strozzare.
No, infatti, come gli insaccati in modenesi.
Tra l'altro Dodi è praticamente disidratato, quindi adesso dobbiamo portarlo a bere delle birre perché è finita.
Ma perché in questo studio ci sono 20.000 gradi.
Allora, quando torna Serial K? Torna l'8 maggio, perché il 1 maggio è la festa dei lavoratori, quindi ci sarete tutti in vacanza e noi compresi, e torniamo con un episodio specialissimo, interamente dedicato alle donne, interamente dedicato alle amicizie tra le donne, alle profondità tra le donne, alle piccole scaramucce tra le donne, e quindi faremo una puntata sulle MILF. Detto questo, il titolo ovviamente è MILF Ritorni in Mente. 8 maggio, ore 20:30, Radio Città del Capo. Parleremo di un sacco di bei titoli, quindi non ve li perdete assolutamente. Io a questo punto ringrazio il nostro amico Michele, che è venuto a sostituire.
Grazie Michele.
È venuto a sostituire Giulio, che è in vacanza. Ringrazio Dodi Germano, Eugenia Fattori, ringrazio Benedetto Solazzi, Tommaso Gavioli qui al microfono vi dà la buonanotte. Ci vediamo l'8 maggio, mi raccomando, domani ragazzi è la festa della liberazione, ci vediamo tutti in giro con il tricolore a festeggiare una delle giornate più belle d'Italia. E adesso Dion con Dr. Rock and Roll, buonanotte a tutti.
Ciao! Ciao.